Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Proseguiamo con Gabriele Rizzo. Lui si è laureato in questa università, ha anche recentemente preso il dottorato in fisica su una tesi, anche lì tra la fisica teorica e Bucherini in cinque dimensioni, che magari un altro giorno ci racconti anche quella versione lì. Però appunto lavora presso Leonardo, che è una delle più grandi ditte aerospaziali, e quindi ho chiesto cortesemente di fare un intervento appunto su le ricadute, come poi appunto immaginare la prospettiva strategica della tecnologia aerospaziale, cioè su come il mondo della ricerca contribuisce poi a far proseguire e procedere le implementazioni tecnologiche e a migliorare in sostanza il benessere della società. Quindi grazie Gabriele, stessa Fili che qua non è male.
Sì. Ci sarà la trappola continua. Buongiorno. In questo intervento mi ponevo di trasmettervi quale sia l'importanza dell'immaginario, quindi della fantascienza, del guardare molto in avanti dove c'è una grande incertezza e delle grandi possibilità per il mondo della difesa e della tecnologia aerospaziale più nel dettaglio. Questo comincia... Sì. Comincia già nella Seconda Guerra Mondiale, perché mai così tanti dovettero così tanto a così pochi, dice Churchill nel 1940, quando la Royal Air Force vince la battaglia d'Inghilterra, che era essenzialmente l'invasione tedesca della punta sud-est della Gran Bretagna. Ma Churchill già nel 1909 aveva capito l'importanza dello strumento aerospaziale, quindi l'importanza del dominio della terza dimensione che già il nostro Giulio Douai teorizzava nella dottrina militare. E quindi nel 1909 Churchill riconosce quello che succede con Wright e capisce l'importanza di quel seme, di quel presente nelle possibilità future. E allo stesso tempo, durante la crisi degli anni 20, Churchill continua a supportare questa spesa e questo sforzo nello strumento aerospaziale, giustificandolo con una serie di possibilità che lo strumento aerospaziale può dare. Per esempio, lo spostare persone da una parte all'altra, che è la base del concetto dello Strategic Airlift, che in teatro operativo, cioè nel campo di battaglia, viene usata così tanto. La lungimiranza, la prospettiva che Churchill vede è mirabile, perché già 30 anni prima Churchill capisce l'importanza di una tecnologia che attiene all'aerospazio, tanto dal fatto che sarà determinante 31 anni dopo. Ci sono una serie di situazioni però che poi depongono Churchill dall'essere ministro dell'aria durante gli anni 20, degli anni 20, in particolare nel 21, per cui tutto questo sforzo che lui stava cercando di istituzionalizzare viene a decadere, ed è soltanto grazie a uno sforzo tipicamente anglosassone, lacrime e sangue, che poi la Royal Air Force del 39 è in grado di essere abbastanza pronta da sostenere nel 40 l'attacco dei tedeschi. E questo perché in generale l'immaginare il futuro è qualcosa che deve essere parte di una collettività, deve essere parte di uno sforzo del paese e non soltanto di una persona. Allora, vi racconto anche la storia però di un gruppo di persone riguardo alla prospettiva. Nel 1880, negli Stati Uniti, in particolare a New York, il modo principale per muoversi era il tram a cavalli. Con il tram a cavalli si facevano 35 milioni di tratti all'anno, che sono una quantità incredibile. Ora però c'è un problema, che il tram è a cavalli, e quindi avevano anche una quantità di equini e di tutto ciò che producevano veramente importante. Importante al punto che per le strade c'erano 45.000 tonnellate di letame al mese. Il problema era talmente pazzesco e soverchiante che nel 1898 c'è stata la prima conferenza globale di pianificatori urbani. Il tema principale era il problema del letame dei tram a cavalli. E quella era una conferenza che doveva durare una settimana, e i partecipanti la chiusero soltanto dopo 3 giorni nell'impossibilità di portare una soluzione a questo problema drammatico. In che modo hanno fallito spettacolarmente? Nel mancare di immaginare un futuro senza cavalli. Nel 1904 Henry Ford inventa la modello T, nel 1912 questo immaginario distopico di letame sparisce. Quello che voglio dire quindi è che è assolutamente fondamentale essere in grado di immaginare l'inimmaginabile, di guardare al futuro in una grande varietà di modi diversi. Il futuro infatti non esiste in una sola guisa, ma in numerose, ed è per questo che parliamo di futuri, e in particolare di studio dei futuri, e non di previsione del futuro, quando parliamo del mondo della difesa. Più nel dettaglio, il primo strumento principale che usiamo nei gruppi di futuristi della difesa è il cono dei futuri, che moltissimi in questa platea riconosceranno come essere una bellissima derivazione del cono luce. Nel cono dei futuri, lo scenario iniziale propone questa divergenza in tantissime possibilità in diversi sottoinsiemi quasi concentrici. Abbiamo allora i futuri possibili, i futuri probabili, plausibili, il futuro probabile, che è essenzialmente la prosecuzione di oggi portata nel termine del cono dei futuri, e il futuro preferibile, ovvero lo scenario che noi vogliamo che sia realizzato. Notate bene che però non è sufficiente guardare soltanto la base in fondo del cono, perché per poter capire dove vogliamo andare abbiamo bisogno di riuscire a campionare questa superficie in fondo con tanti scenari, con tanti possibili futuri. E questo perché? Perché dobbiamo, non possiamo prevedere, ma dobbiamo cercare di immaginare. E nell'attività chiamata scoping, che è quella di illuminare la maggior quantità dei futuri possibili e delle traiettorie con cui ci arriviamo, il nostro impegno è quello di produrre degli scenari. Questo è quello che fanno, diciamo, i futuristi britannici in particolare. E quindi nel produrre una grande ampiezza di scenari, li possiamo andare ad analizzare nei fattori che ci interessano, vedere quando questi fattori compaiono e con quale intensità, e quindi possiamo cercare di distillare la grande poliedria di questa situazione in un numero limitato di possibilità. Un esempio concreto dell'utilizzo del cono dei futuri è fatto dai nostri colleghi tedeschi. E voglio farvi notare due cose in questa slide. La prima è che i due scenari di massima intensità, vedete che andiamo da una massima intensità utopica a una massima intensità distopica. I due scenari, cioè Global West e Multiple Confrontations, si raggiungono da più indietro nel cono dei futuri. Questo perché, così come nel cono luce il bordo è dato dalla velocità della luce, nel cono dei futuri abbiamo una massima intensità di cambiamento, che è quella che è individuata dal cono dei futuri plausibili, e quindi tanto più vogliamo cambiare o ampliare la nostra visione del futuro o dei futuri, tanto più indietro dobbiamo partire. Da qui cominciate a intuire l'importanza della fantascienza. Inoltre, vedete che lo scenario di Multiple Confrontation si raggiunge in due modi diversi: o passando da questa traiettoria, o passando da questa. Quindi questo ci fa capire che non è soltanto importante conoscere o illuminare la base, quindi il futuro del cono dei futuri, ma è importante anche capire come un singolo scenario evolve verso uno scenario finale. Perché in questi punti qui avvengono delle biforcazioni importanti che noi quindi dobbiamo individuare per poter riuscire a prendere decisioni sufficientemente in anticipo. La moltiplicazione degli scenari e delle traiettorie con cui ci si arrivano è il cuore del passaggio da uno scenario complicato a uno scenario complesso. Laddove in uno scenario complicato io posso analizzare singolarmente ogni parte e le interazioni reciproche con le altre per riuscire a dare dei suggerimenti che possono essere ancora utili ai decisori politici o militari per poter indirizzare le decisioni, in uno scenario complesso, e questa è la spaghetti slide del generale McChrystal, che è, infatti, quando capiremo questa slide avremo vinto la guerra. Questa descriveva questa slide. Questa è la spaghetti slide. Questa descriveva le interazioni fra tutte quante le parti in causa in Afghanistan. Il commento, pragmatico, pragmatismo quasi romano, mi viene da dire, di McChrystal è proprio l'apice della descrizione della complessità. In questo scenario noi non siamo in grado di analizzare singolarmente ogni parte, perché ogni parte è talmente tanto connessa alle altre che se andiamo a studiarle separatamente non siamo in grado di trarre delle conclusioni che sono significative per lo scenario che andiamo ad analizzare. In questo scenario di complessità abbiamo un'altra forza che modella e che scolpisce gli scenari futuri, che è la convergenza, ovvero la confluenza dei vari temi e delle tendenze, in modo tale che in questa interazione ci sia una esplosione di innovazione e di tecnologia. La convergenza porta a una crescita esponenziale della tecnologia e quindi di converso a una compressione esponenziale nel tempo. Siamo nelle parole di Kurzweil, siamo nella seconda metà della scacchiera, riprendendo la leggenda della creazione del gioco degli scacchi, dove il creatore degli scacchi va dall'imperatore, l'imperatore lo vuole premiare per questa sua invenzione, quindi il creatore chiede un chicco di riso raddoppiato su ogni casella. Quello che succede è che quando arriviamo alla 64esima casella, la quantità soltanto della 64esima, quindi 2 alla 64 chicchi di riso, sono una montagna che è grande e pesante quanto l'Everest. E quando arriviamo a metà della scacchiera, cioè 2 alla 32, che non è la metà di 2 alla 64, che la metà di 2 alla 64 è 2 alla 63, quando arriviamo a metà della scacchiera abbiamo una quantità di riso che è pari a quella che si potrebbe ottenere coltivando tutte le terre calpestabili a riso. Quindi quello che voglio dire è che l'essere nella seconda metà della scacchiera vuol dire che ogni balzo di tecnologia è quasi un cambio di paradigma, è un'esplosione, è un avanzamento colossale della tecnologia. Quindi perdere il tempo e l'attimo per indirizzare la tecnologia oggi più che mai è incredibilmente importante. E quindi dobbiamo essere in grado di comprendere quali possono essere le eventuali traiettorie nei futuri. In particolare, questa crescita esponenziale della tecnologia può essere decomposta alla Taylor in qualche modo, perché i trend esponenziali vediamo che hanno una parte iniziale di ricerca, sviluppo e innovazione, che poi viene sostenuta da una forza esterna, da una forza di interfaccia di mercato e comunicazione, che poi porta invece all'esponenzialità con i due temi di cui vi ho appena parlato, cioè la convergenza e la complessità, che sono raccolte nelle 6D di Diamandis, che diciamo ci interessano perché le quattro di queste 6D, che sono la democratizzazione, la dematerializzazione, la demonetizzazione e la digitalizzazione, sono le quattro, perché le altre due non sono rilevanti in questo momento, queste sono quelle che più che tutte le altre danno l'indicazione di poter portare una tecnologia o un trend, una tendenza, da non esponenziale a esponenziale. Questa cosa l'abbiamo vista con il quantum computing. Vedete che diciamo è il 2005-2006, il numero di qubit va sulla parte lineare. Succede qualcosa, adesso vediamo che cosa succede, e questo viene riportato a un trend esponenziale. Cosa succede? Immaginiamo, vedete che qui c'è un picco di natura commerciale, e questo picco è quello che effettivamente, essendo il massimo storico, è quello che fa, che dà quella spinta per portare da quella curva lineare di nuovo sull'accelerazione esponenziale. E dopodiché abbiamo tutta un'altra serie di picchi che fanno parte delle forze di seconda battuta, cioè mercato e comunicazione, ovvero la disponibilità commerciale, poi eventi di comunicazione inaspettati, come quando c'è il primo ministro canadese che al Perimeter Institute risponde a una domanda sul quantum computing. Quindi tutte queste forze coagiscono e coalescono per spingere i trend in modo esponenziale. Il punto fondamentale è riuscire a individuare questi segnali deboli e indirizzarli il prima possibile. Che i trend siano esponenziali è innegabile. La potenza di calcolo, dove c'è questa questa lotta permanente tra Stati Uniti e Cina, così come il traffico internet, la connettività. Arrivati a questo punto, Cisco la definisce la zettabaitira. Cioè, noi produciamo ogni anno uno più zettabyte di dati. In particolare, è previsto che nel 2022 saremo quasi, questa qui è il traffico per mese, saremo a quasi 300 exabyte al mese. Quindi sono delle quantità assolutamente enormi. Che cos'è veramente importante nell'andare a comprendere questi trend? È nell'individuare le onde di sviluppo delle capacità militari ed aerospaziali. E una capacità in generale evolve con una curva ad S. La cosa importante è che mentre le capacità hanno questo orizzonte di 20 anni, l'infrastruttura che le supporta ha delle onde molto più lunghe che seguono le onde di Kondratiev. Il fatto che io abbia una infrastruttura che alla fine della prima onda di sviluppo della capacità militare sia ancora a metà del suo sviluppo, fa sì che io possa avere un rischio di shock strategico. Esempio, l'infrastruttura internet nasce, diciamo, nel 69, dicembre 69, quando siamo a metà, quindi diciamo nell'89, anni 90, è a metà della sua maturità, ma allo stesso tempo siamo anche al culmine della fine dello sviluppo di quello che si chiama il secondo offset, ci arriveremo tra un attimo. E il secondo offset tra cui annoveriamo la capacità di fare il puntamento, grazie anche ai dati scambiati in rete, di bersagli in ambito militare. Invece adesso siamo alla fine dello sviluppo dell'infrastruttura internet, soltanto la parte di internet, senza pensare all'internet delle cose, l'internet tattile, soltanto la connessione tra computer, e il secondo sviluppo aerospaziale con l'F-35 la porta, adesso abbiamo veramente compreso di che cosa stiamo parlando e cosa si può fare. La compressione del tempo mi potrebbe far pensare che queste onde di sviluppo dell'infrastruttura possano arrivare più velocemente e più compatte. Ora, in realtà questo non è così, perché invece quello che succede è che i tempi rimangono sempre gli stessi, ma sono le intensità che diventano sempre più elevate. Usiamo delle tecniche per riuscire a cercare di distillare delle scelte, delle decisioni per alla fine il livello politico e il livello strategico, che si articolano nel riuscire anche a immaginare il modo in cui ogni tecnologia modifica lo strato sociale e il modo in cui lo strato sociale modifica la tecnologia. Esempio, gli iPhone o iTunes. Quando iTunes ha cambiato radicalmente l'industria della musica, quando nessuno se lo aspettava, quando tutti quanti guardavamo ai CD, il modo in la presenza di un oggetto che mi faceva fruire, quindi non soltanto la tecnologia, ma il modo in cui la tecnologia ha interagito con la società, ha fatto sì che la società interagisse con la tecnologia e cambiasse la traiettoria su cui questa tecnologia giaceva. Che cos'è che quindi noi andiamo a cercare? Andiamo a cercare l'offset, ovvero cerchiamo nel guardare al futuro una capacità o un numero di capacità che ci possano dare il vantaggio strategico, rendendo l'opposizione non rilevante. In che modo si fa solitamente? Con delle strategie di offset. Questo era quello di cui vi stavo parlando prima. Queste sono le onde con cui si cerca di mantenere il vantaggio strategico. Solitamente, come avete visto prima, il vantaggio strategico si mantiene con una strategia tecnologica di lungo termine. Per conoscere qual è la direzione in cui dobbiamo andare, naturalmente bisogna guardare sempre molto lontano. Il terzo offset è quello che sta venendo messo in atto oggi. Stiamo già guardando al quarto offset, che è incredibilmente complicato, perché cercare di capire cosa può succedere nel quarto offset vuol dire capire che cosa non c'è. Dobbiamo guardare negli spazi vuoti, ma guardare gli spazi vuoti è molto difficile quando noi siamo in grado di vedere soltanto gli spazi pieni. La tassonomia Brine, che è questa che vedete qui, è stata pensata nel 2014 dal Dipartimento della Difesa, da Lingual Terzo, per identificare le aree che erano di convergenza e che potevano portare una grande dirompenza dell'innovazione, ma allo stesso tempo capire quali tendenze non sono esponenziali per renderle esponenziali fa parte del quarto offset. La creazione di conoscenza non è esponenziale. Questo è archive. Per cui, nel momento di essere in grado di rendere esponenziale la creazione di conoscenza, fa parte di un potenziale, di una potenziale capacità di quarto offset. In realtà poi abbiamo anche altri tipi di spinta in avanti, dove il quarto offset, che mira al 2040-2050, in quella che chiamiamo la Imagination Age, ovvero quel momento storico in cui tutta la conoscenza è a disposizione di tutti quanti, e quindi il vero cambiamento consiste nella creatività con cui noi poniamo domande. Nel momento in cui siamo in grado di sapere tutto, in che modo utilizziamo questa onniscienza? E quindi la creatività nel porre domande, l'ingegno, la novità è il cuore di quest'era dell'immaginazione. Nell'Imagination Age immaginiamo una serie di temi che ci possono dare il vantaggio. Questo è il Quantum 4.0, è un modo militare per dire l'infrastruttura, il connettere computer quantistici e utilizzare correlazioni super quantistiche, ovvero la possibilità di utilizzare un entanglement modificato che è più non locale della meccanica quantistica, quelle che si chiamano oracoli di Popesco-Rorlic. Forze energeticamente neutre sono delle forze che sono in grado di essere parte dell'ambiente e non operare nell'ambiente. L'intelligenza centaurica è quella unione di uomo e macchina da un punto di vista cognitivo, quindi la nostra capacità di utilizzare la macchina in un modo che lo comprende pienamente. Non pensate che sia soltanto una cosa così avanti. Già voi stessi, quando utilizzate Google Maps, siete centauri. Perché se conoscete Google Maps abbastanza, andate in un posto che conoscete, di cui avete dimestichezza, voi chiedete a Google delle cose diverse da quelle che chiedereste normalmente. Siete in grado di modificare la vostra richiesta interpretando le capacità della macchina, e nel momento in cui la macchina sarà in grado di modificare la sua risposta in grado alle nostre, saremo dei centauri. Dove la forza è data dalla macchina, la forza, l'abilità, l'analisi è data dalla macchina, e la direzione, l'etica, la creatività sono date dall'uomo. L'uomo è sempre alla guida, ma per poter rimanere alla guida si deve ibridare con la macchina. L'antifragilità è la capacità di un sistema di essere in grado di crescere grazie agli impatti e allo stress, piuttosto soltanto che resisterne. Una capacità esibita dai sistemi complessi, come i muscoli, e quindi noi dobbiamo abbracciare la nostra complessità per poter stare ancora avanti. La tecnologia, il femtometro, la costruzione atomica dei materiali come lo vogliamo, la essere portare dentro il corpo la rete, la biologia sintetica, la costruzione di organismi come dove li vogliamo, l'etica codificata in un modo algebrico, in modo tale da poter essere certi che l'intelligenza artificiale rispetti i mandati e gli standard della società come la intendiamo attualmente. Questi sono tutti quanti temi che saranno rilevanti in un contesto di hyperwar, ovvero di situazione in cui le decisioni saranno prese talmente velocemente da essere rese istantanee, la militarizzazione dell'intelligenza artificiale. Che cosa vediamo? Uno degli altri sforzi che abbiamo fatto in questo ambito è stato il workshop con la Space Force, e che, diciamo, tra le poche cose che si possono divulgare c'è un insieme dei futuri possibili che immaginiamo per lo spazio. E allora, esattamente come vi ho fatto vedere all'inizio, con quella tabella dove c'erano tutti i futuri e tutti gli scenari e poi i fattori, nell'analizzare, nel poter creare tanti scenari e analizzare i fattori che sono in questi scenari, per esempio la leadership alleata, in questa analisi, dicevo, si rende evidente la necessità di essere sempre davanti nella space race che veniva accennata questa mattina durante la presentazione del collega dell'ASI. E quindi siamo in una guerra fredda spaziale? Lo siamo, innegabilmente. L'orbita della Luna sarà particolarmente importante per le caratteristiche che esibisce. Un'altra, e siamo alla penultima, numerose di queste cose sono pubblicamente disponibili in dei documenti militari, che sono la Strategic Foresight Analysis e il Framework for Future Alliance Operations, ovvero come immaginiamo il futuro e quali sono le implicazioni per le forze armate future dell'esistere in questo futuro, ma anche documenti civili, ovvero il piano 2050 per l'aerospazio e l'agenda per l'innovazione, l'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione del Consiglio Aeronautico, del Consiglio Europeo per la Ricerca Aeronautica. Tutti pubblicamente disponibili. Quindi, in definitiva, in che modo l'immaginario e la lungimiranza si integrano dentro la ricerca militare per la difesa e per l'aerospazio? Nell'obiettivo di anticipare e modellare le tendenze. Nella creazione di tanti futuri e di tante tecnologie, di tante traiettorie tecnologiche per creare scelte e poi nel convergerle per compiere scelte da parte di una leadership che sia evoluta e conscia dei futuri, in modo tale che le nostre forze armate, i nostri astronauti, i nostri uomini e le nostre donne non si trovino mai a dover combattere un conflitto ad armi pari. Grazie.
Grazie Gabriele, anche perché ha toccato anche gli aspetti di difesa e aspetti appunto non dell'esplorazione del contesto pacifico che sono dominanti sicuramente nell'economia del pianeta, e poi anche appunto in un'esplorazione spaziale c'è un trattato, ecco, magari la prima domanda la faccio io, c'è un trattato per cui al momento non sono permesse armi nello spazio.
L'Outer Space Treaty a parte il fatto che non è firmato da tutte quante le nazioni, per esempio non è firmato dagli Stati Uniti.
Outer non lo so, però con l'Unione Sovietica il trattato non è che non ci sono armi nello spazio.
Ci sono due trattati. Ce n'è uno che riguarda appunto l'alta atmosfera e la stratosfera, che appunto impedisce la proliferazione di militarizzare lo spazio intorno alla Terra. Ma poi c'è il trattato dello spazio esterno, che diciamo mira a dare un'interpretazione più alla Federazione Unita dei Pianeti, che sarebbe una cosa molto figa, però non è stato firmato dalla maggior parte degli stati mondiali. E quindi, se per esempio, cioè, si faceva riferimento sempre nel primo seminario della mattina all'andare a attaccare gli asteroidi, ci sono dei report di dominio pubblico che fanno vedere come il primo triliardario della storia sarà sicuramente qualcuno che fa asteroid mining, perché in un asteroide ci sono talmente delle quantità talmente elevate di metalli preziosi e utili anche all'industria terrestre, che quindi sono la nuova miniera, sono la nuova corsa all'oro del Klondike, la zio Paperone.
Infatti c'è una storia di Paperone in cui fanno una corsa all'oro nello spazio proprio per andare a prendere gli asteroidi.
Andiamo a parlare di Bars.
Esatto, Bars anni 40. Altre domande?
Ce n'ho io una. Io ho una domanda alla quale forse la slide 25 ha risposto almeno parzialmente. Cioè, mi stavo chiedendo, in tutto questo schema di scenari, possibili strategie, come e dove si collocavano, come si collocano la robotica e l'intelligenza artificiale.
La robotica e l'intelligenza...
Credo che ci siano almeno due caselle nelle quali possono rientrarci, cioè la Central Intelligence e la Synthetic Biology.
Attenzione, perché la robotica e l'intelligenza artificiale sono cose del terzo offset.
Sì.
Quindi sono cose su cui noi stiamo lavorando oggi. Come abbiamo visto, i cicli di sviluppo delle capacità militari in particolare sono cicli ventennali, quindi, e ancora diciamo, ci sono due scuole di pensiero: una che dice che in realtà questi cicli ventennali li potremmo ridurre a 5 anni perché abbiamo nuove capacità, nuove possibilità, e poi c'è la scuola di pensiero che io personalmente seguo, che dice che 9 donne in un mese non fanno un bambino, quindi per cui ci sono delle capacità che hanno bisogno di una certa maturazione, serve un certo tempo per farle, perché ci sono certi tempi che non possono essere parallelizzati. Quindi quello che succede è che, dal mio punto di vista, diciamo dal filone di ricerca a cui appartengo, che le capacità militari avranno dei picchi, seguendo questo grafico qualitativo, è che questi picchi saranno sempre più alti, ma questa estensione temporale non potrà essere compressa più di tanto. Invece di 20 potrebbero essere 15, ma comunque un tempo consistente. E questo si ricollega anche al discorso delle onde di Kondratiev, cioè le capacità che dei cambi di paradigma dell'infrastruttura possono portare non li portano in tempi ristretti. Non possiamo comprimere tutti i tempi. Per cui c'è compressione esponenziale del tempo, ma per quello che riguarda, diciamo, la derivata di questa curva qui. Quindi questa curva va in alto molto velocemente, quindi se vogliamo essere imbattuta per poterla cavalcare, la finestra temporale per prenderla è molto stretta. Ma alla fine non possiamo comprimere l'intera capacità, perché in realtà la complessità, e torniamo al punto di prima, dei sistemi e delle tecnologie che vado a mettere in campo è esponenzialmente crescente. Quindi fa esplodere questo picco, ma mi impedisce di comprimere la scissa.
Quindi anche la spesa militare prevedete che cresca nei prossimi anni?
Questo dipende, diciamo, dipende dai decisori politici. Posso darti un...
Tu lo speri perché lavori per Leonardo?
No, io lo spero perché, un esempio che per esempio fa il generale Hickman, che è il responsabile della pianificazione militare della NATO, è che noi usiamo le armi nucleari tutti i giorni nel non usarle. Quindi il fatto che noi siamo in pace dipende dal fatto che prepariamo civis pacem parabellum, okay? Vegezio.
C'è mai stato un momento in cui non è cresciuta la spesa militare?
No, questo storicamente non so come
Aspetta, soltanto un commento sempre su questa cosa. In realtà è che nel 1900, insomma, alla fine degli anni 70, per andare sulla Luna gli Stati Uniti hanno speso 50 miliardi di dollari, che era l'equivalente del 4% del PIL. Pianificano di spendere nel 2024 50 miliardi di dollari. Quindi a 50 anni di distanza le capacità sono cresciute. Questo è come se la vende la NASA. Le capacità sono cresciute talmente tanto che in realtà riusciamo a mandare persone sulla Luna con la stessa spesa. Poi, vabbè, la situazione geopolitica mondiale è diversa.
Io sono curioso di sapere come le aziende che sono vicine al mondo militare vedono la differenza tra quello che una volta era la corsa allo spazio e quello che potrebbe diventare oggi la corsa allo spazio, che è stata paventata come una delle possibilità tra Stati Uniti e Cina. E una volta c'erano due blocchi, e tra i due blocchi non passava un capello, a meno di tutte le cose segrete che poi ogni tanto andiamo a leggere. Oggi questo è violentemente non vero, nel senso che c'è un numero crescente, forse esponenzialmente, di collaborazione tra la Cina e quello che ho letto essere chiamati paesi occidentali. Ma non solo in Italia, parlo della Germania, parlo della Francia, parlo del Portogallo, parlo della Spagna e via dicendo. E non ho la più pallida idea se cose analoghe in maniera più sotterranea stiano succedendo anche con gruppi americani, anche se non credo, perché loro hanno delle grossi vincoli in merito. Questa cosa rende la questione estremamente diversa. Cioè non c'è più un blocco da una parte e un blocco dall'altra. Quindi mi domando come questo poi possa andare a influenzare queste slide, che in effetti sono state scritte un po' con l'accetta, nel senso dividendo West da East in maniera estremamente chiara, sulla parte scientifico-tecnologica.
Dunque, io direi meno male che c'è questa contaminazione.
Continuo a vedere queste slide, mi sorprende e mi domando le persone che sono dal lato appunto delle aziende che sono vicine all'Italia.
Allora, io posso rispondere proprio, anzi, con un'esperienza NATO, quindi un'esperienza militare. È importante mantenere questo tipo di dialogo, che è avulso dalla dimensione più che West versus East, direi Blue versus Red. Perché quando la situazione... ci sono forze alleate e opposizione, quindi a più ampiamente, non necessariamente la Cina o la Russia, ma qualsiasi altro tipo di opposizione. Dicevo, quello che voglio dire è che nel momento in cui ci sono delle tensioni in un certo ambito, è importante poter mantenere il dialogo su altri piani. Il fatto che, nonostante le varie tensioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, ci siano sempre astronauti di tutte quante le nazionalità,
tranne che cinesi,
però russi sì, anzi, la Russia è una parte... è molto importante della capacità spaziale della comunità scientifica. Secondo me sarebbe interessante leggere la strategia di sicurezza nazionale statunitense che è pubblicata. Quindi, nonostante, quindi dicevo, ci siano delle posizioni sul piano della difesa, è importante che ci possano essere dei dialoghi che sono in grado di distendere altre situazioni su altri piani. Quindi il mio commento al fatto che questo tipo di contaminazioni è: ringraziamo il cielo che continuano ad esserci, anzi lavoriamo perché questi contatti siano il più solidi possibile, perché grazie a questi che poi si riescono a disinnescare delle situazioni che invece potrebbero andare in escalation molto rapida. E in secondo luogo, non capisco che cosa intendi con il tagliate con l'accetta.
West e East è tagliato con l'accetta. dal punto di vista di un umile cittadino italiano, è chiaro che dal punto di vista del Ministero della Difesa forse no, però io lo vedo come tagliato con l'accetta, proprio per quello che hai detto prima, cioè che ci sono talmente tante collaborazioni di cui tutti compiaci giustamente, cosa che non c'era una volta, perché una volta non è che mica c'erano collaborazioni tra Unione Sovietica e mondo tra virgolette occidentale, o tra il blocco, al di là del blocco o al di qua, non c'era. Quindi questa è una enorme differenza. Lì si poteva forse, che anche lì si fanno errori, tagliare con l'accetta. Adesso veramente scrivere est, East and West è veramente una cosa estremamente, tra virgolette, militare, ma fondamentalmente non rispecchia, almeno secondo il mio parere, quello che succede nella scienza e nella tecnologia.
Ok, adesso ho inteso. Questo è vero. Infatti per questo dico, proprio perché ci sono delle sensibilità in un ambito che invece, per via della diversa natura di due ambiti, sono inesistenti o possono essere sorpassate in un altro, è importante che le peculiarità di entrambi i reami rimangano intatte. Per cui, appunto, meno male che abbiamo un dialogo con il fianco est. Quindi c'è, cioè, questo taglio con l'accetta nel mondo della difesa è sempre stato così, cioè per via della connotazione stessa della difesa.
Ma almeno, tra l'altro, oggi le cose sono più chiare, perché se pensiamo a subito dopo la prima guerra mondiale, intorno al 20, che i russi di nascosto facevano sviluppare le armi con un accordo segreto alla Germania, quando c'era comunque il bando, lo facevano, quindi.
Questo.
Questo. È storia, voglio
sì.
dire. Quindi almeno adesso invece la collaborazione.
Beh, adesso ci sono altri tipi di dinamiche ibride, come si chiamano adesso. Quindi.
Ok, io direi che dobbiamo ringraziare purtroppo. Troppo ringraziato.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.